sogno di ripetere il campionato straordinario della scorsa stagione. Tutti devono onorare la maglia e si devono impegnare, e lo faranno, così De Laurentiis sulla prossima annata.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Marte Sport Live, in vostra compagnia dalle 13 alle 14 per parlare di tutte le ultime notizie riguardanti il calcio Napoli. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Tony Mola. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 339-666-9990, continuate a scriverci, a porci le vostre curiosità, le vostre domande anche in fatto di calciomercato, perché oggi avremo tantissimi ospiti che proveranno a fornire un quadro di quella che potrebbe essere la prossima stagione del Napoli, stagione che, lo ricordiamo, inizierà tra una settimana, giorno più giorno meno, il giorno 19 agosto alle 18:30 contro il Frosinone in trasferta, la neopromossa Frosinone. Ne parliamo e diamo, quindi cogliamo l'occasione per dare il benvenuto al nostro primo ospite, Enrico Varriale, autorevole firma del giornalismo sportivo italiano. Bentornato su Marte.
Buongiorno, buongiorno Emanuela, scusate a tutti i radioascoltatori.
Allora Enrico, il calciomercato, ci saranno ancora una ventina di giorni, no? Di trattative, di affari, però pare che Osimhen resterà al Napoli, almeno queste sono state le parole di Aurelio De Laurentiis ieri rilasciate a Sky Sport.
Sì, insomma, mi pare che è una conferma di qualche cosa che dicevamo già da tempo, e io per la verità ero tra quelli che sono abbastanza stato dall'inizio convinto del fatto che Osimhen è preso da Napoli, anche fidandomi delle parole che il presidente De Laurentiis disse alla presentazione delle maglie, ma non tanto per il famoso discorso del 200, che per quanto sia straordinariamente forte Osimhen, 200 milioni per un calciatore, sia pure nel calcio di Chiara, è difficile da ottenerlo, ma proprio perché insomma Osimhen è centrale. Io credo che se ci sarà, oltre che l'annuncio che ieri ha dato ufficialmente il presidente De Laurentiis della conferma di Osimhen, ma anche il rinnovo che secondo me ci sarà prima dell'inizio del campionato, questo è il colpo più importante del mercato italiano, perché il mercato si fa sia acquistando nuovi giocatori ma anche confermando quelli che hai. Osimhen è il giocatore che sposta gli equilibri del nostro campionato. Il suo riacquisto, diciamo così, usando una parola che non c'entra con la grammatica del mercato, ma che è comunque nei fatti quella, è equiparabile a quello che sta avvenendo in queste ore per il passaggio di Kane dal Tottenham al Bayern Monaco. Sono quei top players che spostano i pronostici, che spostano sostanzialmente gli equilibri. Quindi con la conferma di Osimhen il Napoli ha d'obbligo il ruolo di favorito anche l'anno prossimo, non solo perché il campione d'Italia ha lo scudetto sul petto, ma perché ha il giocatore secondo me più determinante del campionato italiano ancora nelle sue fila, e quindi questo credo che sia un'ottima notizia per i tifosi del Napoli.
Se sembra vicina in qualche modo la fumata bianca per Osimhen al Napoli, quindi un rinnovo, un prolungamento che potrebbe arrivare comunque, come dicevi tu, nelle prossime settimane, non sembra così certo il futuro di Zielinski, fino a ieri dato per vicinissimo alla Lali, e invece poi adesso sembra che stia nicchiando un po' il calciatore.
Il discorso di Zielinski è legato molto a quelle che sono le famose scelte di vita. Io credo che nel caso in cui Zielinski decidesse di rimanere al Napoli, la scelta di vita si dovrebbe parlare, perché già prima ancora che arrivassero queste offerte mostruose, quando si parla appunto di 12-15 milioni all'anno per un giocatore che peraltro ha 30 anni, decidere di rimanere praticamente dove si sta sarebbe stata una scelta di vita. Zielinski nei primi approcci con gli arabi aveva scelto il Napoli, ricordiamo. Era scelto anche di farsi, come dire, ridurre il contratto, il rinnovo del contratto a cifre che per un giocatore del suo valore sono sicuramente anche quelli un atto di d'amore nei confronti della maglia azzurra. Sì. Sembrano cose impossibili nel calcio di oggi, dove appunto abbiamo visto spostarsi in Arabia giocatori non solo a fine carriera ma anche giocatori nel pieno, penso a Milinkovic-Savic della Lazio, che ha accettato l'offerta degli arabi proprio perché ha avuto uno stipendio fuori logica nel calcio internazionale. Io credo che alla fine Zielinski potrebbe accettare quelle offerte, perché ripeto, stiamo parlando di cifre che sono fuori mercato, però anche in questo caso, se poi il giocatore decidesse di rimanere, io credo che poi alla fine per il Napoli sarebbe una buona notizia, anche perché Il giocatore che viene indicato come possibile sostituto di Zielinski, secondo me arriverà comunque. Sto parlando di Gabri Veiga. Io non credo che il Napoli prenda Gabri Veiga se parte Zielinski o no. È chiaro che è abbastanza automatico il fatto, no, va via Zielinski, rimane una casella da scoprire e quindi c'è Gabri Veiga. Però io credo che il Napoli poi comunque in tutti i casi un altro centrocampista dovrebbe comunque farlo, e quindi secondo me con Gabri Veiga siamo in una situazione di così avanzata trattativa che anche lì è questione di ore se non di giorni, insomma.
Questa sarebbe un'ottima notizia, perché il calciatore ha delle indubbie qualità tecniche e sarebbe davvero un rinforzo importante per il Napoli.
Sì, ma io credo che il Napoli comunque a centrocampo deve sostituire sicuramente il partente Zielinski, e poi vediamo che succede con Demme, che succede con Gaetano. Sono giocatori che vogliono giocare, vogliono trovare uno spazio, l'anno scorso ne hanno trovato poco. Ecco, se vanno via uno dei due, tu un altro centrocampista lo devi prendere. Rimane Zielinski, e cosa che io non credo, ribadisco, secondo me alla fine Zielinski andrà in Arabia e arriverà Gabri Veiga, ma rimanesse Zielinski e tu poi alla fine avessi un centrocampo con Zielinski, Gabri Veiga, Elmas, il nuovo arrivato Cajus e Lobotka che Anguissa, insomma, sinceramente ti collochi a livello europeo tra le prime 3-4 squadre, insomma, e quindi io ho la sensazione che davvero il Napoli stia operando in una maniera molto importante in questo calcio mercato, pure perché insomma ha dalla sua i contratti dei giocatori, e nel caso di Osimhen questo pesa, una solidità economica che il calcio italiano in questo momento non ha. E questo sinceramente si sente nelle trattative. Ritornando per un attimo a Osimhen, ma anche allo stesso Zielinski, cioè sono poche le squadre al mondo che oggi possono dire no a un'offerta araba, perché magari molte volte quei soldi servono per fare altre operazioni, visto che le casse sono soprattutto in Italia abbastanza vuote. In Napoli questo si può permettere tranquillamente di farlo, e questo è un grande vantaggio per la società e il presidente De Laurentiis.
Tra l'altro riesce il Napoli anche a dribblare questo rischio che è comportato dalla consapevolezza delle altre squadre che il Napoli soldi in cassa li ha, perché riesce a espletare trattative in maniera veramente segretissima. È quasi un'operazione da CIA riuscire a scoprire qualcosa sul Napoli, effettivamente.
Sì, guarda, io non invidio i colleghi che sono, diciamo così, cosiddetti esperti di calcio mercato, perché con Napoli quest'anno non stanno facendo delle grandi figure, ma perché il Napoli opera in assoluta segretezza, si muove su obiettivi che magari sono seguiti da tempo, perché per esempio lo stesso Nathan, ma anche Cajus, è un giocatore che lo scouting del Napoli ha seguito per tanto tempo. Non è che vanno a prendere un giocatore per far dispetto ai giornalisti, ma prendono dei giocatori che hanno seguito per tanto tempo, valutano un po' tutto, compreso gli aspetti caratteriali, e poi alla fine fanno una valutazione che si deve fare in qualsiasi azienda, un discorso qualità-prezzo, in base al quale magari puoi scegliere tra un giocatore che magari ha meno nome ma costa la metà di un altro, che ritieni funzionale all'inserimento nei tuoi schemi, che l'allenatore insomma considera facilmente inseribile. E quindi credo, per esempio, soprattutto su Cajus, credo che se il suo ruolo deve essere quello di controfigura di Anguissa è perfetto, perché io, da quello che ho visto nei filmati, da quello che si è visto finora, per quello che ha reso nella sua carriera, è un giocatore che è proprio adattissimo a quel tipo di ruolo. Magari ce n'erano anche altri che costavano molto di più, ce n'erano altri che magari non erano poi alla fine sul mercato, perché poi anche le altre squadre, quando hanno dei giocatori forti, anche te lo devono fare per forza. Però è un giocatore, secondo me, che va a completare un reparto che l'anno scorso, ricordiamo, è stato uno dei punti di forza del Napoli, perché ritornando a Zielinski, io credo che il centrocampo Anguissa, Zielinski, Lobotka l'anno scorso è stato il migliore del calcio italiano, e quindi ripeto, io credo che alla fine Zielinski andrà via, lo ribadisco, però se rimanesse per il Napoli non sarebbe una cattiva notizia.
Tutt'altro. Ti ringraziamo, Enrico, per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro e buon Ferragosto.
Grazie.
Visto che siamo a ridosso
ormai. Buon Ferragosto anche a voi.
Grazie ad Enrico Varriale. Noi voliamo in pubblicità, ma torniamo subito da voi. Continuate a scriverci al 339-666-9990, sono tantissimi messaggi anche vocali che ci stanno arrivando, vi prometto che nei prossimi blocchi ne ascolterò quanti più possibili. A tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:19, bentornati a Marte Sport Live. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Tony Molama. Noi voliamo subito al telefono perché abbiamo una firma autorevolissima del giornalismo sportivo italiano, Maurizio Pistocchi. Bentornato su Marte.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Maurizio, abbiamo parlato poco fa con Enrico Varriale del rinnovo di Osimhen, che è dato per vicinissimo, ma lo stesso De Laurentiis ha, diciamo, provveduto a spegnere i dubbi in tal senso. Però il messaggio di un nostro ascoltatore che vorrei girarle e farle ascoltare. Ascoltiamo.
Buongiorno, ma non vi sembra strano che le parole di ADL siano state, c'è un contratto di 2 anni? Questo non vuol dire che il ragazzo non vuole firmare con Napoli e che lui adesso lo sta minacciando?
A lei Maurizio.
Beh, la questione Osimhen è molto complicata, nel senso che di fronte ad un'offerta importante come quella che la Saudi League sta proponendo al Napoli, lo stesso Napoli si starà facendo delle domande. Sai, i giocatori non fanno tutti gli anni gli stessi campionati e quello che oggi può valere 100 o 200 domani ne può valere di meno. Detto questo, io considero Osimhen molto importante per il Napoli. Se Osimhen rimane a Napoli, Napoli è il mio primo candidato per lo scudetto. Ricordo a tutti che ha vinto il campionato con più 16 sulla Lazio, più 18 su Inter e Juventus, più 20 sul Milan, e se Garcia riuscirà a gestire in maniera ottimale la rosa, anche vedendo le operazioni che ha fatto il Napoli rimane grande favorito per lo scudetto. Però c'è un Napoli con Osimhen e un Napoli senza Osimhen. È chiaro che a mio modo di vedere è una situazione molto delicata. I soldi che vengono offerti al giocatore da parte della Saudi sono importantissimi e quindi bisognerà attendere quello che è l'evolversi della situazione. Certo, se Osimhen rinnovasse il contratto con il Napoli, poi il Napoli potrebbe, a mio modo di vedere, chiedere ancora di più, cioè ottenere una valutazione più alta dal cartellino di un giocatore che è sotto contratto per un periodo di tempo più lungo. Quindi può darsi anche che, come il nostro ascoltatore ha evidenziato, sia una mossa strategica di De Laurentiis per cercare di forzare il rinnovo del contratto e poi eventualmente discutere con il club della Saudi.
Tra l'altro anche l'inserimento eventuale di questa doppia clausola, una valida per l'Europa, l'altra valida per l'Arabia, quindi a cifre superiori, ma quanto preoccupa, quanto spaventa il mercato arabo, che tra l'altro chiude il 20 settembre, quindi molto dopo rispetto al mercato italiano, europeo?
Guarda, il mercato arabo spaventa perché è un mercato ricco, esattamente come era ricco il mercato italiano negli anni 90 e come è stato ricco il mercato inglese negli ultimi anni. Cioè, quando uno ha le possibilità di spesa, fa come facevamo noi negli anni 90, arrivavano infatti Zico, Mateus, Platini, Maradona, tutti più grandi, e oggi questa cosa la stanno facendo gli arabi. Non ci dobbiamo meravigliare assolutamente di niente. Forse quello che potrebbe fare la FIFA è armonizzare i periodi di calciomercato in tutto il mondo, perché evidentemente se in Arabia il mercato rimane aperto fino a quasi alla fine del mese di settembre, e questo crea delle distonie notevoli sul mercato italiano e anche sugli altri mercati, quello inglese e quello spagnolo.
Così, allora, stando alle operazioni concluse già dal calciomercato, dalle squadre di Serie A, secondo lei, restando così le cose, quindi ad oggi 11 agosto, chi sono le squadre che si giocano i primi 4 posti in Italia?
Napoli, Lazio, Inter, Milan.
Quindi Juventus esclusa dalle prime 4 al momento?
Al momento sì.
È una valutazione interessante, anche perché la Juve ha tanti giocatori da vendere. Giuntoli è stato preso anche per questo, perché è un maestro anche nelle cessioni. Ricordiamo quella di Koulibaly la scorsa estate, un calciatore sicuramente importantissimo, però arrivato quasi a scadenza contrattuale, ha portato nelle casse del Napoli 40 milioni.
Per cedere i giocatori bisogna avere giocatori richiesti. Che richieste ci sono per i giocatori della Juventus? Sono un mese e mezzo che Vlahovic è tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali, ma a quanto sembra nessuno è disposto a pagare la cifra che la Juventus chiede. Mi dicono che c'è una trattativa in piedi con il Barcellona per Chiesa e che eventualmente al posto di Chiesa ritornerebbe Bernardeschi. Io penso che siano notizie che sono destituite di fondamento, perché altrimenti vorrebbe dire un grande ridimensionamento della Juventus. Ma questa cosa è molto probabile, considerando quelle che sono anche le situazioni di bilancio del club e quelle che aspettano il club. Ricordo che a febbraio del 2024 scade il famoso bot Ronaldo, che è un bot a 175 milioni di euro che la Juventus deve ripagare oppure rifinanziare,
come ha fatto già diverse volte negli ultimi anni.
Esatto, quindi è una situazione molto delicata quella della Juve. Io credo che John Elkann abbia messo lì dei uomini suoi come Ferrero proprio per mettere a posto i conti e per cercare di mettere la situazione della Juventus in sicurezza, ma non è facile perché hanno un monte di ingaggi molto elevato, che è il più elevato della Serie A, e stanno facendo molta fatica a cedere.
Sì, è così, un po' bloccato il mercato da questo punto di vista. Noi la ringraziamo per essere stato su Marte, Maurizio, le auguriamo buon lavoro e
grazie,
buon Ferragosto. Grazie. Grazie a Maurizio Pistocchi. Noi abbiamo da qualche istante al telefono, collegato qui su Marte, l'agente FIFA Filippo Colasanto. Bentornato Filippo.
Buongiorno Emanuela. Maurizio Pistocchi ha perso il tono di voce, non si capiva niente. Basso.
No, forse l'abbiamo abbassato per non creare ritorni, probabilmente. Noi lo sentivamo fortunatamente molto molto forte e chiaro. Allora Filippo, io però volevo chiederti un po' di cose, perché ci stanno arrivando tanti messaggi dai nostri ascoltatori da casa, e qualcuno dice, Francesco nella fattispecie, dice: se ci va alla grande, a noi tifosi del Napoli ovviamente si riferisce, siamo da terzo o quarto posto. Che cosa ne pensi?
Io credo che il campionato del Napoli verrà molto inficiato da Napoli con o Napoli senza Osimhen, naturalmente, sempre dando fiducia al fatto che lui ripeta almeno all'80% la stagione che ha fatto l'altro anno, quindi senza infortuni muscolari particolari, una continuità di rendimento importante sua e della squadra, un modulo di gioco che l'ha portato a trovarsi davanti alla porta più e più volte. Il Napoli quest'anno ha un allenatore nuovo, secondo me molto bravo, e però si trova in una situazione che per lui è una grande scommessa e un grande azzardo. È una squadra che ha fatto non bene ma benissimo, lui deve, se arriva secondo o terzo, diciamo, non voglio dire un fallimento, ma sicuramente per l'ambiente è una piccola delusione. E credo, l'ho già detto in un'intervista precedente, forse qui con voi, quest'anno la squadra dovrà molto aiutare García per quello che riguarda il gioco, l'assimilazione degli schemi, l'accettazione del tipo di gioco che ha il tecnico francese, e poi l'ambiente, il pubblico.
Infatti è anche molto complicato per García riuscire a entrare, no, nei cuori dei napoletani, che sono ancora innamoratissimi di Spalletti, che non riescono a dimenticare l'annata fantastica che si è conclusa poi con la vittoria del tricolore in maniera sorprendente. Però la società sportiva Calcio Napoli ci ha insegnato nella scorsa stagione che poi puntare anche su dei nomi non altisonanti può essere una scelta vincente. Secondo te, Filippo, può essere una scelta vincente anche quella di Nathan e di Cajuste, che sono arrivati al Napoli un po' in sordina, ma che in realtà sono giocatori che a ben guardare hanno delle grosse qualità?
Ma Kim e Kvaratskhelia credo che li conoscevano tre persone al mondo, fra quelli non c'ero io quando ho sentito parlare di questo Kim ho cominciato a vedermi qualche partita sua in Turchia per capire che giocatore fosse, no? per curiosità professionale, naturalmente. È chiaro che l'altro anno gli è andata non bene, benissimo al presidente, che ha avuto la capacità di accettare e l'umiltà di accettare il lavoro evidentemente fatto da Giuntoli, ma non solo da lui. In società sono rimasti Michele e Mantovani, credo, no?
Sì.
E loro sono i veri scout della situazione, coordinati all'epoca dal lavoro, dalla supervisione di Giuntoli. Vediamo se anche quest'anno hanno preso il jolly giusto. Però come ho detto prima, il campionato italiano è difficile. L'altro anno il Napoli ha avuto una concorrenza di fattori che l'hanno portato a fare una stagione perfetta, è andato tutto bene, calcolando che partivano da una situazione nella quale avevano perso 3-4 totem cominciando da Insigne, quindi chi si aspettava mai una prestazione? Il Napoli a Natale, dopo Natale, aveva praticamente già vinto lo scudetto, giocava contro se stesso, no?
Sì. Si è potuto permettere anche di un piccolo rallentamento ad aprile, perché veramente il campionato era praticamente chiuso, poi ci sono state quella serie di infortuni. Sì, tra l'altro è vero. Tra l'altro in tanti si aspettavano il calo a gennaio, invece andando a studiare poi le evoluzioni delle varie squadre di Luciano Spalletti, il calo, se di calo si può parlare, c'è stato quasi sempre ad aprile, quindi diciamo che è un po' anche un residuo, suppongo, della preparazione estiva. Anche se poi l'anno scorso,
l'altro anno c'è stato anche il mondiale, che esatto, praticamente è interrotto e fatto riposare per un mese tutti i giocatori.
Così, infatti l'anno scorso è stata un'annata un po' sui generis. Valerio da Pordenone ci scrive: buongiorno, io sinceramente sono contento anche di arrivare nei primi 4 posti, l'importante per i tifosi come me è vedere un bel calcio, le altre squadre ricche e monopolizzanti necessitano di vincere con ogni mezzo per mettere i conti a posto. Beh, in effetti è una valutazione anche comprensibile, no?
Sono perfettamente d'accordo con Valerio, che saluto, ha fatto un'osservazione da amante del calcio più che da tifoso di una squadra. Io sono anni oramai che sono convinto del fatto che vincere lo scudetto è una ciliegina sulla torta, ma la torta è arrivare tra i primi 4 per entrare in Champions League, per motivi non solo economici ma anche di visibilità. Fare la Champions League vuol dire partecipare al calcio importantissimo, al calcio che fa sì che un giocatore importante venga da te perché fai la Champions.
Sì.
Guardate quest'anno Arnautovic, che pareva fosse chiuso alla Roma, ha detto vado all'Inter perché l'Inter fa la Champions, la Roma non la fa. Queste discriminanti sono molto importanti per i giocatori.
È chiaro, l'ambizione di giocare la massima competizione europea determina poi scelte di carriera importanti. Ti ringraziamo Filippo per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro.
Grazie Emanuela, è sempre un piacere, un
per
saluto
me
a tutti i tuoi ascoltatori, assolutamente reciproco. E un bacio alla splendida Napoli.
Grazie. Ricambiamo con affetto, salutiamo l'agente FIFA Filippo Colasanto. Noi voliamo in pubblicità per qualche istante, ci state scrivendo veramente in tantissimi. Leggerò i messaggi subito dopo questa brevissima pausa. Restate con noi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:35, bentornati a Marte Sport Live, un'ora tutta azzurra dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, Tony Molama al telefono. Ho il piacere di annunciare uno dei massimi esperti in fatto di calciomercato, Niccolò Schira, bentornato su Marte.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti.
Allora, Niccolò, è un calciomercato particolare quello che sta vivendo la Serie A. Secondo lei, quale squadra si è rinforzata ad oggi maggiormente? E proviamo ad ipotizzare, io non dico una griglia, però le quattro squadre più competitive ad oggi, 11 agosto.
È presto perché c'è un mercato in corso, quindi tante dinamiche possono cambiare, molto dipenderà dai giocatori che verranno anche acquistati in queste ultime tre settimane. È chiaro che ad esempio il Napoli, se tiene Osimhen, resta sicuramente una grande candidata per lo scudetto. Se invece Osimhen dovesse andare via, secondo me il Napoli non sarebbe da scudetto. Quindi oggettivamente, così come adesso vediamo chi prenderà l'Inter, se l'Inter prende un attaccante di alto livello può lottare per lo scudetto, altrimenti l'Inter, come è strutturata adesso, è da terzo o quarto posto, non è da scudetto, perché davanti ha perso Lukaku e Dzeko che ti garantivano un 2 dai 30 gol in su, e al momento Thuram è tutto da scoprire, e l'altro attaccante vedremo chi sarà. I nomi che circolano ultimamente non sono nomi secondo me all'altezza dei predecessori, quindi dipende molto da quello che verrà fatto nelle ultime tre settimane di mercato.
Intanto a Napoli due acquisti sono certi, quello di Nathan e quello di Cajust, spero si pronunci così perché l'ho sentito pronunciare in 10 modi diversi, quindi sì. Volevo un suo giudizio su questi due calciatori.
No, sono due ragazzi interessanti, sono due giocatori che rispecchiano la filosofia del Napoli, giovani, di talento, che arrivano comunque a prezzi modici, complessivamente sono costati 22 milioni in due, che guadagnano complessivamente intorno ai 2 milioni e mezzo in tutte e due al netto, ovviamente sto parlando, e quindi è chiaro che sono operazioni virtuose per un club. Hanno potenzialità, perché comunque Nathan è un ragazzo che ha fatto bene in Sud America, era sicuramente uno dei difensori più bravi, adesso ha la grande occasione di cimentarsi nel calcio europeo in un top club come il Napoli, che lotta per lo scudetto e farà una Champions da protagonista. Cajust ha già un'esperienza più importante perché comunque ha calcato palcoscenici come quelli della Ligue 1. Sono curioso di vederli, però insomma secondo me sono due acquisti interessanti. È chiaro che poi hanno pesi diversi, perché comunque Cajust viene preso per fare il Diciandissà sulla carta, quindi viene a prendere il posto di Ndombele per completare il reparto, sì, a centrocampo. Nathan invece non deve far rimpiangere Kim, che a sua volta aveva cancellato in poche settimane il ricordo di una bandiera, di un pilastro del Napoli degli ultimi anni, che era Kalidou Koulibaly. Quindi sicuramente per Nathan la sfida è più difficile, però il Napoli ci crede tanto in questo ragazzo. È chiaro che se dovesse vincere anche questa scommessa, beh, insomma, visto quanto è stato pagato, appena 10 milioni, sarebbe un'operazione clamorosa.
Sì, tra l'altro il Napoli si sta concentrando a piene mani sui rinnovi, quello di Osimhen ovviamente è quello più importante, 10 gli incontri fino ad ora tra Calenda e De Laurentiis, ma anche le nuvole sulla trattativa per il rinnovo di Mario Rui sembrano allontanarsi. Mario Rui sembra vicino a rinnovare col Napoli.
Sì, su questo non ho mai avuto grossi dubbi, un po' di scintille come spesso capitano nelle trattative, ma Mario Rui ha sempre voluto restare a Napoli, il Napoli ha sempre voluto rinnovare Mario Rui, e infatti come scrivevo anche l'altro giorno, alla fine poi ho detto una tempesta e un bicchiere d'acqua, ma alla fine il rinnovo non è in discussione, mi aspetto che arriverà probabilmente anche prima della fine dell'estate o comunque insomma nel mese di settembre al più tardi, ma non ho dubbi sul fatto che Mario Rui sarà ancora il terzino sinistro del Napoli e rinnoverà il contratto. Tra l'altro poi comunque insomma lo stesso Napoli non ha mai preso in considerazione altre proposte. Ci sta a volte nelle trattative magari qualche schermaglia, qualche scintilla, ne abbiamo viste tante, ma non dimentichiamoci che poi anche il rapporto con l'entourage del giocatore è ottimo, perché comunque è lo stesso che una settimana fa ha completato il rinnovo di Di Lorenzo, quindi sì. Per tutti questi motivi non ho mai creduto a chi diceva Mario Rui andrà via. Mario Rui, da quel che mi risultava, ha sempre voluto restare a Napoli, ci resterà, verrà premiato con il rinnovo, visto che è stato uno dei protagonisti dello scudetto, e alla fine vissero tutti felici e contenti. Tanto rumore per nulla.
Esattamente così. Invece è un po' più complessa, e poi la lascio andare, la questione relativa al futuro di Piotr Zielinski. Sembra molto vicino all'Al-Ahly, che potrebbe offrire intorno ai 30 milioni di euro al Napoli. Questa sarebbe la richiesta degli azzurri, del club azzurro. Ci può dire qualcosa in più su questa trattativa?
Sì, qui la storia è diversa, nel senso che qui effettivamente Zielinski la tentazione di andare via ce l'ha, perché è difficile dire di no a 15 milioni a stagione. Napoli stava trattando il rinnovo sino al 2027 con uno stipendio da 3 milioni a stagione, quindi basta fare i conti rapidamente, 3 per 4, 12. Qui gli offrono 15 all'anno per 3 anni, quindi già in un anno solo lui guadagnerebbe di più che in 4 anni di Napoli. Se poi ci aggiungiamo che di contratto ne avrebbe altri 2, capite bene, insomma, non c'è paragone dal punto di vista economico. È difficile dire di no oggi come oggi agli arabi. Qualcuno ha detto no, ma sempre più campioni, stiamo vedendo sempre più giocatori importanti di prima fascia, si stanno facendo sedurre e retire da delle offerte oggettivamente che sono fuori mercato, perché Zielinski è un signor giocatore, è un gran centrocampista, ma è un giocatore che può valere 3, 4, 5 milioni di stipendio per i parametri nostri, italiani, europei. Se te ne offrono 15 è anche giusto per lui, probabilmente a 29 anni andare a firmare il contratto della vita. Se poi a meno di un anno dalla scadenza il Napoli riesce a incassare 25-30 milioni per un giocatore che tra 10 mesi perderebbe a zero, credo che possa essere un'operazione che economicamente soddisfi tutti. A quel punto il Napoli possa lanciarsi su Gabriel Veiga, che è un gran talento, che è giovane, un 2002, che sarebbe secondo me un colpo strepitoso.
Il fatto che il mercato arabo chiuda il 20 settembre, quindi con diverse settimane di posticipo rispetto alla chiusura del calciomercato italiano ed europeo, può impensierire le squadre italiane?
Ma può essere, se vuoi, anche una exit strategy per quei giocatori che invece ti rimangono in esubero. Io te la guardo anche dal punto di vista non solo negativo, ovviamente, che accennavi tu, ma anche positivo, perché magari rimangono dei giocatori in esubero nei grandi club e hai una finestra in più. Fino all'anno scorso c'era solamente il campionato turco, che chiude l'8 di settembre, quindi quella settimana in più dove qualche esubero alla fine si andava a collocare in Turchia piuttosto che restare fermo al palo. Beh, l'anno scorso il caso più clamoroso fu Mauro Icardi, che firmò il 6 di settembre per il Galatasaray. Adesso c'è anche questa opzione, quindi io credo che molti giocatori che oggi non sono convinti di andare in Arabia stiano aspettando. Perché? Perché nel frattempo ci sono 3 settimane di mercato in Europa, come giustamente dicevi tu. Se in queste 3 settimane uno trova la sistemazione, vale in Premier, vale nella Liga, in Bundesliga, in Liga, in Serie A, bene. Altrimenti a quel punto hai la possibilità con calma di andare in Arabia. Tanto ci puoi andare anche al 10 di settembre, al 4 di settembre, non devi andarci per forza adesso. Secondo me può essere paradossalmente un'opportunità in più, anche perché tanto i soldi che mettono sul piatto sono talmente tanti anche in questo momento che non è che poi cambi più di tanto.
La ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, Nicolò.
Grazie a voi, un saluto a tutti, buon proseguimento.
Grazie a lei, grazie a Nicolò Schira. Leggo qualche messaggio, c'è arrivato il messaggio ad esempio di Bruno che dice: con la conferma di Osimhen e l'acquisto di Veiga, dopo quelli di Kajust e Nathan, restiamo in lizza per la conquista del quarto tricolore della nostra storia, andare avanti in Champions League. Se poi restasse a Napoli anche Zielinski, le probabilità di scudetto aumenterebbero. Beh, in effetti, come dicevamo anche prima con Maurizio Pistoia e con lo stesso Filippo Colasanto, la conferma di Osimhen almeno per il prossimo anno, per la prossima stagione, sarebbe già una buona ipoteca sulla competitività del Napoli sia in Champions League che in campionato. È che un calciatore veramente difficilmente sostituibile. Si parlava di Jonathan David e Lille per sostituirlo qualora fosse partito, però insomma siamo ben lieti di poter dire che De Laurentiis ha smentito la possibilità che Osimhen vada via dal Napoli, che lasci il Napoli quest'anno. Parla di bilateralità, quindi di una scelta condivisa all'unisono sia dal calciatore che dalla società, quindi ha invitato tutti alla serenità e alla calma, confermando che Osimhen resterà appunto al Napoli per la prossima stagione. Poi lo ricordiamo, perché 10 incontri nel giro di pochissime settimane tra l'agente Calenda e lo stesso presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono un indizio importante sulla volontà da parte del Napoli di trattenere il calciatore e sull'apertura del calciatore all'idea di restare chiaramente a Napoli, perché se ci fosse stata una chiusura 10 incontri, diciamo, non si sarebbero fatti con tanta facilità, insomma. Quindi è chiaro anche che Calenda stia provando a strappare le condizioni migliori per il proprio calciatore. Pare che appunto Osimhen chieda un ingaggio che si aggiri intorno ai 10 milioni di euro. Il Napoli non sembra assolutamente chiuso nei confronti di questa possibilità. Sarebbe l'ingaggio veramente più alto della storia del club azzurro, quindi stiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore, nelle prossime giornate. Qualcuno aveva dato l'annuncio per vicinissimo del rinnovo di Osimhen, staremo a vedere, andiamo chiaramente cauti su questo perché diamo le notizie quando sono certe. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990 come state facendo. Dopo la brevissima pausa pubblicitaria andrò a leggere i vostri messaggi e poi abbiamo ancora qualche ospite, restate con noi.
Marte Spotlight.
Le 13:51 siamo ancora su Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia per parlare del Napoli che sarà, ricordiamolo, il 19 tra 8 giorni, il 19 alle ore 18:30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il Napoli inaugurerà la stagione 2023-2024. Abbiamo parlato del nodo di calciomercato legato a Victor Osimhen, ma c'è anche una questione, un'altra questione legata all'attaccante nigeriano di cui ho il piacere di parlare con Leandro Del Gaudio, firma del Mattino. Bentornato su Marte, Leandro.
Ciao, bentrovata, buongiorno a tutti.
Allora, c'è stata questa svolta, no? Nelle indagini della Procura di Napoli sul fascicolo Osimhen in merito all'acquisto da parte del Napoli del nigeriano dal Lille. Ci puoi dare qualche informazione in più?
Sì, ricordiamo che c'era un'indagine che un anno fa era combinata in una serie di perquisizioni nei confronti dei vertici del management del club azzurro. L'ipotesi era appunto di frode fiscale, ma anche di falso in bilancio in relazione alla compravendita di Osimhen anno 2019, 70 milioni di euro, 50 cash, il resto era frutto di una trattativa legata alla compravendita di tre azzurrini più l'ex terzo portiere del Napoli. Ora, su tutto ciò, come sappiamo, c'era un'ipotesi che noi possiamo definire di plusvalenza, un'ipotesi investigativa di plusvalenza, perché era come se, secondo un'ipotesi di massima, data peraltro da parte dell'autorità giudiziaria francese, come se ci fosse stato un contratto gonfiato per favorire poi l'arrivo di Osimhen a Napoli e la cessione di questi azzurrini che, diciamo, secondo una certa traiettoria agonistica non sarebbero mai arrivati a Lille, la città, che la squadra che aveva venduto Victor Osimhen. Ora, a distanza di un anno dall'ultimo atto istruttorio importante, cioè la perquisizione nei confronti dei vertici della Film Lauro, si comprende che la procura è a un passo dalla conclusione dell'inchiesta in questi termini e a un passo dall'archiviazione dell'ipotesi principale, quella legata sostanzialmente alla plusvalenza. Tendono ad archiviare perché si comprende, alla luce del lavoro fatto dalla Guardia di Finanza, che non c'è stato un vantaggio effettivo da parte del club azzurro, che di fatto ha investito 50 milioni di euro, che non sono pochi, che sono stati appunto dati al club francese e che ha messo sul tavolo di questa trattativa anche dei suoi piccoli campioncini o presunti dati che potevano essere acquisiti come tesserino nell'organico del Lille. Poi il resto ovviamente deve essere oggetto di altre valutazioni. Quindi siamo per possibile archiviazione dell'ipotesi principale, quella dell'ipotesi di fraudolenta, una fraudolenta iscrizione, mentre c'è un'ipotesi, sostanzialmente l'ipotesi di falso in bilancio, che sulla quale i pubblici ministeri di Napoli potrebbero non esprimersi. Io continuo a utilizzare il condizionale perché siamo di fronte a una prospettiva massima che è molto reale, però sull'ipotesi di falso in bilancio il fascicolo dovrebbe andare a Roma, perché se c'è stato un falso in bilancio, questo falso in bilancio è stato quando si è definito il contratto dei quattro giocatori del Napoli, quindi a Roma, dunque è argomento di competenza territoriale dei pubblici ministeri della capitale, quindi romani. E quindi, alla luce di un anno di atti istruttori, ricordiamo che la Guardia di Finanza era stata pure a visitare le singole società che avevano poi ripreso i tre calciatorini azzurri, i tre professionisti che sono ritornati un po' a giocare in Italia, alla luce di questi atti istruttori credo che il Napoli, mi sento di dire che il Napoli sia sempre più al di fuori di un'ipotesi di plusvalenza, quindi dovrebbe essere confermato anche un verdetto che sulle prime venne poi sostenuto dalla Procura federale, quando appunto venne assolto tra virgolette il Napoli dall'accusa di plusvalenza in materia prettamente disciplinare.
Chiarissima tutta la disamina. Da qualche istante in collegamento con noi il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, bentornato su Marte Francesco.
Buon pomeriggio, saluti a tutti, ciao.
Abbiamo anche Leandro Del Gaudio in collegamento del mattino.
Ciao Leo.
Ciao Francesco, ben trovato.
Allora Francesco, io volevo chiederti le ultime notizie in merito a Victor Osimhen, perché era uscita la notizia su un avvicinamento delle parti tra De Laurentiis, Calenda, il calciatore. Insomma, a che punto siamo?
Beh, siamo sostanzialmente a ieri, all'intervista che il presidente De Laurentiis generosamente mi ha concesso a quel resta che insomma certifica molto più di una volontà, di un'idea. Insomma, Osimhen giocherà ancora nel Napoli, presumibilmente, immagino a breve magari si possa andare anche a definire formalmente un'intesa tra le parti sulla quale si lavora da tempo. Sarà un contratto come sempre quello nuovo di Osimhen, molto strutturato, di una parte economica importante al giocatore, sarebbe definita in doppia cifra, una clausola mai vista da queste parti, e poi tutto un contorno, ma nulla è marginale quando si tratta non di calciatori ma di aziende, perché di fatto, come tutti i grandi campioni, quello è, c'è tutta la parte legata gli aspetti commerciali, ai diritti di immagine, insomma, quel che conta però penso è quello che debba interessare ai tifosi, che oggi pensare il centravanti del Napoli, e spesso diciamo sintetizzo, cioè un Napoli con Osimhen in un altro senso, quindi averlo penso possa rappresentare una certezza per quella che può essere la stagione futura del Napoli.
Non è una notizia da poco, diciamo. Io li giro la domanda sia a Leandro che a te, Francesco, fatta da un nostro ascoltatore da casa, che dice: vorrei sapere dagli ospiti in che posizione vanno a mettere il Napoli per la prossima stagione. Io non mi assumo questa responsabilità, vi giro la domanda così come mi è arrivata. Francesco, vai.
Guarda, il fuoco che una volta era amico dei tifosi ormai è diventato tale che è meglio ripararsi, mettersi in trincea, perché tanto adesso che c'è questa tendenza esasperata a dare addosso ai giornalisti, a quelli che lavorano sul Napoli, a capire che sembrano tanti ma non sono tanti, anzi sono molto pochi i giornalisti che lavorano intorno al Napoli, lo fanno con serietà, con abnegazione, con dedizione 24 ore al giorno, con grande senso di responsabilità, e spesso poi confusi con un circo intorno del quale fanno parte tanti colleghi che poi fanno i tifosi sui social, parlano, accusano. Ti dico, io penso che il Napoli con Osimhen possa recitare un ruolo importante, che ci vuole la sfera di cristallo per dire quella che sarà la posizione, però secondo me è divertita anche la prossima stagione.
Leandro, invece, la tua opinione?
Beh, io ho ascoltato con religioso silenzio il lavoro di Francesco, quindi se resta Osimhen a Napoli è chiaro che Napoli è candidato a bissare il cammino dell'anno scorso, anche non sarà semplice perché è venuto meno l'effetto sorpresa, ormai il Napoli è la squadra da battere, tutti conoscono i suoi meccanismi, c'è qua la scheda che l'anno scorso poteva contare almeno sulle prime, su diciamo, un effetto sorpresa, perché nessuno oggettivamente lo conosceva, oggi chiaramente tutti gli stanno addosso, c'è il raddoppio, c'è il terzo giocatore che gli va contro, però sostanzialmente se questo è l'organico e Napoli è la squadra più forte del campionato ed è la squadra da battere.
Io ringrazio entrambi, grazie Leandro Del Gaudio, ti leggiamo sul Mattino.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Ciao,
grazie a Francesco Modugno, grazie per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro.
Grazie, buona giornata a tutti e buona partita, 18:30 su Sky.
Assolutamente sì, non perdere assolutamente. Allora sì, ricordiamo quindi gli appuntamenti: il Napoli torna in campo alle 18:30 questo pomeriggio per l'ultima amichevole contro l'Apollon Limassol, vediamo insomma anche gli ultimi esperimenti di Garcia, se Garcia andrà a schierare la formazione che poi rivedremo tra soli 8 giorni, quando poi si comincia a fare sul serio, perché il Napoli scenderà in campo per iniziare ufficialmente la stagione 2023-2024 il 19 agosto alle 18:30 allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone. A tal proposito ricordiamo che il Napoli ha comunicato che dalle ore 11 di lunedì 14 agosto alle ore 23:59 di mercoledì 16 agosto è aperta la vendita riservata a tutti coloro i quali hanno sottoscritto l'abbonamento per la stagione 2023-2024 con il Napoli, per l'acquisto chiaramente dei biglietti della partita contro il Frosinone. La seconda fase inizierà dalle ore 11 di giovedì 17 agosto per chiudersi alle 19 di venerdì 18 agosto, e in questo caso la vendita è riservata ai possessori di Fidelity Card, anche se non sottoscrittori di un abbonamento. Queste le ultime notizie, lo sport per Radio Marte si ferma per qualche giorno, siamo pronti però a tornare il 19 agosto in occasione della prima di campionato del Napoli contro il Frosinone, quindi mi raccomando, voi rimanete con noi che siamo pronti a darvi tutti gli aggiornamenti e tutte le ultime notizie, a commentare insieme con tantissimi ospiti la nuova stagione azzurra agli ordini di Rudy Garcia. Ringrazio Tony Molà alla regia, ringrazio Gigi Soriani che è appena arrivato, purtroppo beccatevelo, e io da Emanuela Castelli è tutto, vi ringrazio per averci seguito fin qui e voi restate su Marte perché io vi lascio all'ottima musica di Sulemani.
Marte Spotlight.